Benvenuti e benvenute nella bottega dell'ascolto. La condivisione di oggi è tratta dal libro Il dono della rabbia e le altre lezioni di mio nonno Mahatma Gandhi. L'autore Arun Gandhi, a pagina 34, scrive: Nel ashram di Phoenix conducevamo un'esistenza molto frugale, eppure sembrava quasi opulenta al confronto con Sevagram. In Sudafrica avevamo i mobili e abitavamo in casette di legno e lamiera. In India c'erano capanne di fango e solo il pavimento per sederci. Ma la differenza più significativa era nel cibo. In entrambi i casi ci nutrivamo del frutto del nostro lavoro. Ma a Phoenix il talento culinario di mia madre tramutava i prodotti della terra in menù molto vari e accompagnati da un'infinità di spezie. La cucina di Sevagram era, per dirlo fuori dai denti, orribile. Mangiavamo la stessa cosa tutti i giorni. Zucca bollita senza sale. Ogni pasto era sciapo e in sapore quanto il precedente e il successivo. Zucca bollita a colazione, pranzo e cena. Io ed Ela protestammo con i nostri genitori, ma loro ci imposero di tacere. Eravamo ospiti di Baba Puji, perciò dovevamo sottostare alle sue regole. Cercammo di parlare agli addetti della cucina e anche loro ripeterono la stessa cosa. Stiamo seguendo le regole di Gandhi. Tutti davano per scontato che fosse stato lui a stabilire il menù e che avesse le sue buone ragioni. Anche al resto della comunità non sarebbe dispiaciuto gustare una pietanza diversa, almeno di tanto in tanto. Ma per timore di sembrare insolente, nessuno fiatava. Ela, invece, era troppo piccola per farsi certi scrupoli. Dopo qualche giorno, la zucca le usciva dagli occhi e con tutto il sussiego dei suoi 6 anni entrò a passo di marcia nella capanna di Bapuji. Dovresti cambiare nome a questo ashram e chiamarlo Kola, dichiarò. In indiano, Kola significa zucca. Colto alla sprovvista, Baba Puji alzò gli occhi dal suo lavoro e domandò: E perché mai, piccola? Perché da quando siamo arrivati non abbiamo mangiato altro che zucca, mattina, mezzogiorno e sera. Non ne posso più, sbottò lei. Davvero? Lo sbalordimento l'affetto del nonno era sincero, ma aveva un certo senso dell'umorismo, perciò aggiunse: bisognerà indagare. E se è vero ciò che hai detto, seguirò il tuo consiglio e cambierò nome all'ashram. Gandhi mangiava appena lo stretto indispensabile e spesso ricorreva al digiuno come forma di protesta non violenta. Tuttavia, non pretendeva che gli altri osservassero una dieta altrettanto ascetica e spartana. Spesso i suoi impegni gli impedivano di pranzare con gli altri e dunque lui non prestava attenzione a certe cose. Perciò non si era proprio accorto del predominio della zucca. Quella sera, dopo la preghiera collettiva, quando di solito pronunciava il suo sermone, domandò al direttore dell'ashram il motivo di quel menù tanto monotono. Munnalal, il direttore, rispose che stava cercando di rispettare la regola del nonno di mangiare soltanto ciò che veniva prodotto dalla comunità. Intendi dire che coltiviamo soltanto zucche? Chiese Baba Pooji. Ci avevi detto che i nostri pasti devono essere semplici e ho pensato che intendessi questo. Semplice non significa essere obbligati a mangiare la stessa cosa tutti i giorni. A quel punto, con aria mortificata, il direttore confessò la verità. Abbiamo seminato un campo intero di zucche e il raccolto è stato così abbondante che non sappiamo più dove metterle. Per questo le cuciniamo tanto spesso. Baba Pooji osservò che non era il modo giusto di fare le cose e disse: bisogna seminare un'ampia varietà di frutta e verdura, ma preparare piatti semplici. E poiché non esprimeva mai un rimprovero senza proporre una soluzione, aggiunse: dato che abbiamo un'eccedenza di zucche, vi prego di portarle al villaggio e di barattarle con qualche ortaggio diverso. Ela diventò un'eroina, e non soltanto per l'immediato miglioramento nella loro dieta. Baba Pooji la prese come esempio per dimostrare che non bisognerebbe mai tacere i problemi. Come possiamo pensare di cambiare il mondo se abbiamo paura ad aprire la bocca? Punto. Come possiamo pensare di cambiare il mondo se abbiamo paura ad aprire la bocca? Domanda molto interessante. Tacere di fronte a ciò che riteniamo sbagliato non è neutralità, secondo me, è spesso complicità. Il cambiamento richiede l'abbandono dell'indifferenza. Chi tace acconsente, recita un vecchio proverbio. Secondo me, oggi, a causa di quello che succede nel mondo, come ad esempio le numerosissime ingiustizie, chi tace è complice. Il cambiamento esteriore inizia con il coraggio interiore. Se vogliamo un mondo diverso, dobbiamo essere disposti a dare voce ai nostri valori. Noi siamo il vero cambiamento. Diventare consapevoli delle nostre paure, andare al di là di queste, è il primo grande cambiamento. La storia insegna che i grandi cambiamenti sono iniziati con una voce che ha osato esprimersi, spesso controcorrente. La comunicazione è il mezzo principale per condividere idee, sensibilizzare e mobilitare le persone. La mancata espressione dei propri valori provoca un circolo vizioso di valutazioni negative, portando la persona a sentirsi inadeguata o a non sentirsi all'altezza. L'inibizione costante può predisporre a disturbi d'ansia, depressione e un senso generale di insoddisfazione personale. Le persone che inibiscono il proprio sentire spesso non si sentono paralizzate di fronte a scelte importanti. Mi chiedo, quando inizieremo a diventare consapevoli di essere preziosi, del nostro potenziale interiore, e che possiamo veramente migliorare il nostro mondo? Che non siamo qui per calpestare la terra, consumare, consumare e consumare? Quando inizieremo a diventare consapevoli che siamo noi il problema e quindi siamo noi la soluzione? Un vecchio adagio del mondo della crescita personale recita: se fai ciò che hai sempre fatto, otterrai ciò che hai sempre ottenuto. Concludo con una celebre frase del filosofo Pierre Teilhard de Chardin. Non siamo esseri umani che vivono un'esperienza spirituale, siamo esseri spirituali che vivono un'esperienza umana. Cosa stiamo aspettando ad esprimere la nostra parte più profonda, più vera, più essenziale, come quella spirituale? Spirituale, non religiosa. Spirituale. Ringraziandoti per l'ascolto, l'attenzione e la pazienza, dalla mia bottega dell'ascolto ti giunga il mio sentito abbraccio, mantello.